when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. The crowd would sing, now the old king's dead, long live the king.
15.02 di mercoledì 9 aprile 2025, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza qui dallo studio 1 di Via Nazionale 5 in Roma. Riccardo Cotumaccio con voi al timone della trasmissione fino alle 16. In cabina di regia ritrovo il Sior Flo con un colore ancora autunnale, questo va sottolineato, ma ormai è primavera piena e difatti come la primavera giunge in questi studi Gaia Canestri.
Ciao, che bello dire come la primavera giungo qui, è il complimento più bello del
ma
mondo.
Chi te le dice queste cose?
Nessuno, ma ci credi? Neanche Matteo, che adesso rimproveriamo in diretta, che è il mio ragazzo. Matteo, prendi esempio.
Ecco,
prendi
esatto.
Esempio.
Matteo, prendi esempio e lasciami Gaia Canestri. Allora, quant'è che non ci vedevamo noi?
Ma secondo me buoni... Ma sai che se non, da gennaio?
È un po' di mesi.
Però almeno sì, secondo me
un
sì.
Po' di mesi. Non ti chiedo se ti sono mancato, ti chiedo se ti è mancata la nostra affinità radiofonica, però.
Ma certo, ma male, certo.
Guarda, la primavera
tutti questi mesi con Tommaso da
mamma
soli,
mia.
Io e Tommaso così, proprio una cosa...
Crudeltà. Freddezza,
esatto.
Cattiveria.
Bravo.
Questo riassume Tommaso Di Pierro. Lui è il cattivo della redazione.
Esatto.
Però sa fare il suo mestiere, dai, quantomeno con i ragazzi poi.
È bravo, dai.
Li bacchetta un po', l'ho visto al Machiavelli. È tutto esaltato perché era il suo liceo quello lì.
Oggi mi ha fatto pure il trick. Oggi siete tu Riccardo al Machiavelli. Poi mi fa no, per redazione.
Vabbè, sbaglia tutto il signor Di Pierro.
Vabbè,
senti,
lo salutiamo, dai,
senti,
ciao
Tommy. Facci un po' il classico riassunto dei tuoi ultimi mesi. Cioè come va studio? Stai
guarda,
crescendo?
Ti direi, la vita bene perché è primavera. È già qui che per me è la stagione migliore dell'anno. Cioè potessi vivere solo in primavera lo farei. Proprio 365 giorni all'anno. Università, faccio proprio il conto alla rovescia. Ormai odio tutti, mi odiano tutti. Mi sono presa della fascista la scorsa settimana, che per
perché?
Me è una cosa...
Come fascista?
No,
tu?
Perché ci sono stati in Sapienza, così per aggiornarvi sulla quotidianità universitaria,
sì?
dei piccoli scontri riguardanti le ultime manifestazioni dopo i femminicidi. Ilaria, che ricordiamo era una nostra... sì, era una nostra compagna proprio della stessa facoltà, perché scienze politiche e sociologia sono nello stesso edificio.
Vabbè, perché quindi, fascista? Che è successo?
No, perché diciamo le manifestazioni si sono spinte a un punto abbastanza... secondo me vergognoso.
Estremo.
All'università. Estremo, sì.
Vabbè, ma parliamo di non una di meno?
A partire da
come vabbè, si sa, le integraliste delle femministe.
Sì,
questa,
solo
insomma.
Che appunto a scienze politiche a quanto pare non è concesso dire la propria opinione se questa non è d'accordo con quella delle altre ragazze. Questa cosa mi ha lasciato basita.
Su
cioè,
quale, a me no, perché conosco bene i loro metodi. Su quale tema divergevi?
Sul fatto che è stata completamente imbrattata tutta la Minerva, che è appena stata ristrutturata, perché qualche mese fa l'elemento di discussione era: non ci sono servizi in Sapienza, c'è sempre disservizio, non ci sono i fondi. Però queste persone poi sono le stesse che fanno sì, no? Che i servizi non ci siano, perché bisogna andare a ripulire ovunque. Quindi secondo me è mancata, diciamo, un'intelligenza di fondo nello scegliere in che modo fare rumore, ecco.
Io sono totalmente d'accordo con te, ma immagino tu sia stata discriminata. Mi stupisce perché con le donne di solito si regolano, quando è un uomo ad avanzare una critica viene completamente messo al bando, esiliato.
Siamo a scienze politiche però, quindi
E quindi?
No, io sono rimasta sconvolta, pensavo
certo,
ci fosse
certo.
Molto dialogo invece.
Ma non credere che le università siano sempre un luogo sicuro per quanto riguarda i dibattiti, specialmente in America, anzi molto spesso sono figlie di mode e quindi vengono seguite in maniera molto estrema. Le università sono degli ambienti molto dinamici, questo è vero, ma spesso anche contraddittori, no? no? Spesso chi professa democrazia e dibattito è il primo a rivelarsi censore, e questo va sempre combattuto. Brava, hai detto la tua, brava che ti sei fatta valere, brava anche che non ci sei rimasta per il fascista, perché non lo sei, devi continuare sempre a esprimere la tua, perché insomma il dibattito è il sale della democrazia. Allora, noi abbiamo una rubrica, anzi una scaletta da seguire, quindi con cosa iniziamo oggi? Guardiamoci in faccia.
È come al solito con la nostra giusta notizia.
Con la nostra giusta notizia, allora dai, dai con la giusta notizia.
La giusta notizia. Oggi voliamo in Portogallo, infatti la notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda proprio il Portogallo, dove è stata approvata la prima legge in Europa contro la violenza ostetrica, che tutela i diritti delle donne durante la gravidanza, il parto, ma anche il post-parto. Il testo approvato è frutto dell'unione di due proposte legislative presentate dal Bloco de Esquerda e dal partito ambientalista PAN. L'obiettivo è difendere l'integrità fisica, psichica ed emozionale di chi vive la maternità, garantendo un'assistenza basata sul consenso informato, sul rispetto della dignità e sull'accesso a informazioni chiare e comprensibili. La legge, come riportato da Vanity Fair, è stata approvata il 1 aprile dalla Commissione Multidisciplinare per i diritti in gravidanza e il parto, così come riferisce l'Osservatorio sulla violenza ostetrica. Secondo la nuova legge, la violenza ostetrica è definita come qualsiasi atto oppure omissione da parte di un professionista sanitario che, nel contesto della salute sessuale e riproduttiva, provochi danni fisici e psicologici, limiti l'autonomia decisionale o implichi trattamenti disumanizzati oppure degradanti. Si parla anche di atteggiamenti verbali, pratiche mediche eseguite senza un consenso esplicito, mancata informazione o uso eccessivo di interventi senza una motivazione clinica. Secondo la norma, tutte le strutture sanitarie pubbliche e private che assistono la nascita devono affiggere cartelli informativi visibili con l'elenco dei diritti e delle partorienti e le modalità per segnalare eventuali abusi. Le pazienti hanno poi diritto a essere accompagnate da una persona durante tutte le fasi dell'assistenza, compresi esami invasivi o situazioni di emergenza. Ogni struttura sarà tenuta a rispettare il piano di nascita redatto dalla gestante, che è un documento in cui la persona indica le sue preferenze su analgesia, parto, contatto pelle a pelle, allattamento e altre varianti. Le scelte potranno essere modificate in qualsiasi momento, ma mai ignorate senza motivazioni cliniche registrate. La legge vieta poi, in modo esplicito, pratiche sistematiche come l'episiotomia di routine, la tricotomia, ovvero la rasatura del pube, la somministrazione forzata di ossitocina e la manovra di Christeller. Un punto centrale è il diritto della persona gestante a scegliere liberamente se e come allattare. L'allattamento al seno viene riconosciuto come raccomandato per la salute del neonato, ma non può mai essere imposto. Il testo di legge sottolinea che la promozione dell'allattamento non deve tradursi in pressione psicologica né in giudizi morali verso chi opta per alternative come il latte artificiale. Rientra infatti nella definizione di violenza ostetrica anche l'allattamento forzato, senza tenere conto dello stato fisico, psicologico o delle scelte informate della madre. L'Ordine dei Medici però si oppone a questa nuova norma. Il presidente Carlos Cortes ha definito la legge mal concepita, sostenendo che il rischio è quello di creare un clima di sospetto, di tensione tra pazienti e operatori, scoraggiando poi anche la libertà decisionale clinica per timore di eventuali denunce. Preoccupazioni condivise anche dall'Ordine degli Infermieri, che pur riconoscendo l'intento della legge chiede maggiori garanzie e risorse per poterla applicare senza compromettere la qualità dell'assistenza. In ogni caso, per la prima volta un ordinamento europeo riconosce in modo esplicito la possibilità che anche un atto medico possa trasformarsi in una violazione dei diritti della paziente, se non accompagnato da rispetto, ascolto, ma soprattutto consenso. E questa era la nostra notizia del giorno. È sicuramente un passo importante per la medicina, tra l'altro anche in Italia se ne discute molto, chissà se anche noi arriveremo un giorno a una norma del genere.
Capiremo osservando la nostra società, la nostra politica. Nel frattempo, per quanto riguarda il nostro primo break musicale, facciamo un salto indietro nel tempo. Questi sono i Black Eyed Peas, la loro Shut Up.
Them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons.
Bullshit.
You know I have to make them dividends.
Bullshit.
How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set.
Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up.
We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy, we're trying to be your lady. I think I'm going crazy.
Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow?
So why is it got to be so damn tough?
Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound. And
shut up, just shut up, shut up.
We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy,
crazy.
Oh, wanna be your lady? I think I'm going crazy.
Did you stop trying?
I never been a quitter, but I do deserve better.
Believe me, I will do better. Let's forget the bad, start this new plan.
Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream.
Girl, I know you're tired of the thing to say.
You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
It was the same damn thing, same as excuses, boy.
That's all there is.
That's all.
all there is? Is that all there is?
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Between you and Biggie was like who rules the nigga kingdom and shit, basically, you know what I'm saying? I was like, this is like a fucking election. It's an election.
It is that
shit, you know what I'm saying?
Me and Biggie's situation is smaller than that. Me and Biggie's situation is like
fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce of fucking blunt, chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the Black Frank White. We had to grow dreads to change our description. Two cops is on the milk box missing. Showed they toes, you know they got stepped on. A fist full of bullets, a chest full of Teflon. Run from the police, picture that.
Black Eyed Peas, Tupac in diretta sulla giusta frequenza. Riccardo Codomaccio, Gaia Canestri con voi in cabina di regia del signor Flo, ma soprattutto il ritorno di Adattamenti. Gaia, sei pronta?
Sì, mi era mancato un po'.
Immagino, quindi sta a te adesso in questo momento, eh?
Eh sì. Quindi sì, ritorna Adattamenti. Oggi ho un po' paura a fare questa puntata perché non pensavo che ci fossi tu qui con noi. Mi sento su un terreno difficile.
Scivoloso?
Passeggiate a Roma, cioè, no? Quindi capito, mi sento proprio un po' in soggezione.
Io mi ritengo un esperto di questo.
Esatto, allora sarà un dialogo, facciamo così. Da cosa nasce questa idea per la puntata di oggi? In primo luogo da questa primavera meravigliosa che ci sta regalando Roma. E ho pensato, ma un turista, no? Che viene a Roma, oggi, questo è l'anno di Roma, e si trova proprio al centro, quindi nel centro storico. Sì, belli monumenti, bello tutto, ma se volesse fare una passeggiata nel verde, dove andrebbe? Che cosa potrebbe fare? In secondo luogo, poi, questo è anche il momento in cui riaffiorano i ricordi della mia maturità, in cui penso a lo vedi 2 anni fa, 3, non mi ricordo, stavo già pensando alla maturità, che bel momento, eccetera, e mi è venuta in mente la mia frase della maturità. Noi abbiamo fatto la maturità con la magica busta, quella che tu tiravi fuori la frasetta e da lì dovevi collegare tutto. E la mia frase era Dum differtur vita transcurrit di Seneca, che vuol dire che mentre procrastini la vita ti scorre via dalle mani. E allora mi sono collegata a un'altra frase di Seneca che dice: in un uomo è l'animo che deve mutare, non è il cielo. E ho pensato che io non sono proprio d'accordo su questa cosa. Cioè, il senso è inutile che viaggi e vai dall'altra parte del mondo, se non cambi te stesso non starei bene mai da nessuna parte. E invece io penso che sicuramente 2000 anni fa questa frase era vera, però oggi, in questo mondo in cui, no, circondati da stimoli, abbiamo input che ci arrivano da ogni parte, cambiare cielo ci fa bene e ci può aiutare a cambiare. E questo, e Roma è una città che sa fare questo, secondo me, perché anche nel centro storico, immersi da macchine, traffico, eccetera, hai la possibilità per un attimo di entrare in un'oasi verde e liberarti la mente. Quindi vediamo quali sono le 3 passeggiate che ho selezionato per voi oggi. The more it gets dark. Io partirei da Villa Borghese. Sì, lo so, un po' inflazionata, però il mio cuore appartiene proprio a questa villa. Ricordiamo, per i non romani, non lo so, insomma, per chi non lo sa, Villa Borghese è il 5° parco più grande di Roma per quanto riguarda l'estensione e forse il primo nel cuore dei romani, mi sento di dire. E esiste già dal 1500, prendeva, diciamo, forma sulle fondamenta di uno storico giardino, ovvero il giardino di Lucullo, grazie alla famiglia Borghese, di cui porta proprio il nome. Ma negli anni è diventato molto più di un semplice giardino. Oggi è particolarmente amato per la sua versatilità, oserei dire, diciamo è proprio questa sua questa essere piena di sfaccettature che fa mettere d'accordo esattamente tutti, secondo me. Ora, per i più tranquilli vi basterà passeggiare tra le vie alberate, avrete la passeggiata migliore del mondo. Se invece vi piace diciamo fare qualcosa, visitare musei, teatri o altro, non vi deluderà Villa Borghese. Dei musei saranno felici di sapere che al suo interno si trovano ben 3 musei, di cui 2 gratuiti, più ci mettiamo un quarto bonus. Il primo è la Galleria Borghese, che nasce come collezione d'arte privata della famiglia Borghese, ma oggi è un museo statale in realtà, e al suo interno potrete trovare Bernini, Canova, Caravaggio, Raffaello, Tiziano. Insomma, se venite a Roma, entrate a Villa Borghese, non andate a guardare la Galleria Borghese, vi siete proprio persi un pezzo storico. Ecco, poi in secondo luogo vi cito anche il Museo Pietro Canonica, che si trova poco distante da Piazza di Siena, anche quella è una bella piazza dove passare il proprio tempo, devo dire, per dare uno sguardo in questo caso allo studio e alla casa dove l'artista ha vissuto e lavorato fino alla sua morte. Poi vi basterà spostarvi praticamente di qualche metro, 5 minuti a piedi, per trovare il Museo Carlo Bilotti, per gli amanti sia insomma dell'arte contemporanea che moderna. E all'interno di questo museo, che è poco conosciuto, molto poco conosciuto, si nascondono una serie di dipinti, sculture e acquerelli di quella che era la collezione privata di Carlo Bilotti, ma insomma una collezione non da poco, perché al suo interno ci troviamo, pensate, una 20ina di De Chirico, quindi tanta roba, ma anche Andy Warhol, poi Larry Rivers, Giacomo Manzù e altri artisti. Il quarto museo, la chicca, secondo me è proprio la ciliegina sulla torta, bonus, è la GNAM, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Avete ragione, non è all'interno di Villa Borghese, ma è esattamente davanti all'entrata, quindi insomma non avete scusa, proprio dovete andarci. E per gli amanti appunto d'arte moderna e contemporanea, cosa trovate al suo interno? Tutto, letteralmente qualsiasi cosa che riguarda l'arte moderna e contemporanea. Poi in realtà al suo interno c'è sempre un'esposizione variabile all'ingresso, quindi insomma sicuramente dateci uno sguardo. Alla lunga vi stancano un po' e sentite il bisogno di essere intrattenuti e magari di farvi 2 risate, allora siete nel posto giusto. Infatti, se strizzate bene la vista, a metà del cammino potreste pensare di essere a Londra, e invece no, siete comunque a Roma e vi trovate davanti a una bellissima riproduzione del Globe Theatre, che non è solamente bellissima ma è anche funzionale. Infatti ogni anno va in scena la stagione teatrale appunto della compagnia del Globe Theatre, che insomma potrete vedere esclusivamente spettacoli di William Shakespeare, però è una grande occasione, devo dire, sono veramente bravi, e potreste avere l'occasione di guardare Romeo e Giulietta, La Tempesta o Sogno di una notte di mezz'estate in una cornice di Villa Borghese, quindi come non l'avete mai vista. Più piccini poi c'è il bioparco, mentre per i più romantici trattenetevi almeno fino al tramonto e insomma andate ad osservare Roma dorata sulla terrazza del Pincio. Bonus point, alla fine da qui a qualche anno c'è qualche cantante misterioso, secondo me è più di uno, che tutti i giorni al tramonto si piazza proprio a terrazza del Pincio, inizia a suonare e si radunano una quantità di persone spaventose che ricordano le canzoni più belle italiane, quindi anche un momento molto bello, devo dire.
myself try.
Ma passiamo alla seconda passeggiata. Ora qualcuno mi prenderà in giro, ma io mi sento di consigliare Parco di Monteciocci.
Ah, perché ridere?
No, perché sai, anzi, uno pensa dopo Villa Borghese, no? Mi dirai no, Villa Panfili.
L'hanno rimesso a posto da poco, Villa quindi Ada. Ci si può stare?
Esatto, e io ho pensato, alla fine, se tu sei proprio al centro di Roma, cioè Parco di Monteciocci, ci arrivi da Balduina, ci arrivi da Valle Aurelia, è molto centrale, è proprio uno stacco perfetto dal traffico, lo smog. Tra l'altro, ormai famosissimo sui social per la celebre frase dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma e hai detto ma quanto è bello, che attualmente in realtà non è esattamente così, l'hanno un po' cambiata e dovrebbe essere dimmi quante volte hai visto il cielo senza bombe, se non sbaglio, però insomma la vista è sempre la stessa, una bellissima vista sia su tutto il centro storico di Roma con la cupola che è veramente splende da Monteciocci. Tra l'altro ci potete anche arrivare facendo una bellissima passeggiata per tutta la ciclabile di Balduina, quindi io consiglio. Se vi trovate al centro di Roma, il mio ultimo, diciamo, il mio ultimo consiglio va a quella che non è né una villa e neanche un giardino, ma una passeggiata che però ha tutto il mio cuore, perché per me è in un posto magico, e sto parlando della passeggiata del Gelsomino, che è stata tra l'altro riqualificata e inaugurata proprio qualche giorno fa, e è a tutti gli effetti una passeggiata, un camminamento lungo 1 chilometro circa con vista a San Pietro. Anzi, non è solo con vista a San Pietro, c'è proprio riduttivo dire vista San Pietro, diciamo che se allungate un po' la mano vi sembra di toccarlo, ecco, così è un po' meglio. Perché passeggiata del Gelsomino? Perché è interamente ricoperta e circondata da bellissimi gelsomini, quindi vi consiglio di farvi questa passeggiata in primavera e in estate, perché c'è un odore che non immaginate neanche. Anche qui piccolo punto bonus, perché è così bella secondo me? Perché si trova proprio accanto al binario 1 di stazione San Pietro. Voi ci potete arrivare o salendo, proprio entrate nella stazione, andate al binario 1 e continuate a camminare, oppure da via Aurelia e passeggiate accanto all'ex binario ormai dismesso che portava al all'interno del Vaticano, quindi è anche abbastanza particolare come cosa, e dovete andarci, cioè non avete scuse. E queste erano i miei tre consigli per passeggiate sostenibili, per un po' di turismo sostenibile su Roma. E adesso devo sentire per forza Riccardo che ne pensa e che cosa vi consiglia lui.
Manca la Caffarella, dai, guardiamoci in faccia. Manca la grande Caffarella, il parco più bello e selvaggio della capitale. Poi vabbè, io ho anche un debole per il Parco degli Acquedotti, ovviamente più noto come l'Appio Claudio, dove dei magnifici acquedotti per l'appunto sulcano le verdi erbe di questo meraviglioso territorio, che fortunatamente è stato rivalorizzato negli ultimi 20 anni ed oggi rappresenta una perla. Quindi avrei messo questi due in più, però le tue scelte mi hanno convinto e sono totalmente d'accordo con te. Quindi break musicale, i The Rasmus con In the Shadows.
Until I'm done with finding the answer. Whoa.
David Erasmus in the Shadows, un successo planetario alle 15.33 in diretta sulla giusta frequenza, qui da Via Nazionale 5 in Roma. Cotumaccio Canestri con voi, ma è giunto il tempo di cosa, carissima Gaia?
Beh, come ogni mercoledì non è che possiamo stare qua a ascoltare solo te, adattamenti eccetera, deve arrivare il momento delle rubriche fisse, quindi anche oggi ci andiamo ad ascoltare il retro rap.
Hard Block Radio is unforgettable.
C'è qualcosa di terapeutico in Non guardare giù, il nuovo disco di 13 Pietro che va oltre la tracklist e le produzioni e atterra dritto nella carne viva di chi ascolta. Qualcosa che assomiglia più a un diario condiviso che a un album hip hop, con quella lucidità offuscata tipica di chi ha sofferto davvero, ma ha scelto di raccontarlo senza estetizzarlo. Nel mondo in cui viviamo, dove anche la fragilità è diventata brand, esporsi davvero con le mani sporche e la voce rotta a qualcosa di sovversivo. E forse proprio per questo, ascoltando soldi, denaro, monete, cazze, viene da sorridere amari. Lo skit più commentato dal pubblico è quello anche meno costruito, forse più istintivo, un manager che cerca di addomesticare 13, ma è lì che il disco colpisce, quando si dimentica di dover convincere e inizia semplicemente a parlare. C'è una frase che Pietro dice al giornalista di Sky TG24 in un'intervista uscita questa settimana dal titolo Non vedo un nuovo 68 alle porte, cioè all'inizio avevo la sindrome dell'impostore. Sono io bravo o lo è il mio cognome? Ecco, qui non siamo più nel dominio della musica, qui si entra in terapia direttamente, la domanda non è più mi ascoltano perché sono figlio di, ma io da solo valgo qualcosa? È una domanda universale che fa eco dentro chiunque abbia mai vissuto all'ombra di un'aspettativa, di un ruolo, di un'immagine riflessa, e se oggi Pietro riesce a rispondersi, anche solo per un attimo, forse c'è una lezione anche per noi.
Aspetta un attimo, Pietro, ascolta, ho sentito un po' il disco, cioè tu mi devi dire come cazzo faccio io a spingere sta roba qua, cioè comunque oggi la gente, te l'ho detto mille volte, vuole la roba viral, vuole la roba fresca, vuole la roba che non fa pensare a niente, cioè non questa cosa qua che ti mette la tristezza dentro, cioè io non so come dirtelo, non guardare giù, ma che cazzo significa?
Sto pensando solo a soldi, che non ho detto che era libertà. Quindi pensa solo ai soldi. Ti hanno detto sei un numero, quindi devi contare. Quindi pensa solo ai soldi. Vivo sulla terra 2024, mentre sto registrando il cielo diventa acqua. Parlo da lontano ovest, dove la mia generazione passa il tempo su poltrone, alterando percezione. Dove un tempo c'era guerra, adesso c'è una rete che chiude tutti i pesci e un finto senso di pace. L'Europa che si sfalda, l'America si spacca, i bianchi contro i neri, i rossi contro i neri. Siamo tutti quanti contro qualcuno, abbiamo tutti quanti contro qualcuno. Te ne sei accorto, ma rimani zitto e muto, pensi solo a te stesso come unica via di fuga da questa natura scura, grigia, color palazzo. Meglio non guardare fuori, lo schermo è colorato, questo fumo mi ha annebbiato. Prescrizione dallo Stato per mettermi a mio agio, tutto comodo in disagio. Sto pensando solo a soldi, che non ho detto che era libertà, solo compresso. Quindi pensa solo ai soldi, ti hanno detto sei un numero, quindi devi contare. Quindi pensa solo ai soldi. Ti opprime la fama, la gloria, le spine. Confondi il felice con dopato, meno solo innamorato. Donne oggettificate e donne che si oggettificano, figlie del patriarcato, del soldo come Dio. E Dio lascia il debole a terra stirato. E sto abusando e consumando, e consumato sto pensando a consumarti, yeah. Stiamo fumando tutti quanti, stiamo bevendo e siamo tutti fatti diamanti sulla lingua perché hai preso un po' di molli. Cristalli colorano questi pomeriggi grigi. Scrivo una poesia, mi sento Vasco insieme a Sally. G è la classe, cicciona come i soldi, che non ho detto che era libertà, poi solo comprato. Quindi penso solo ai soldi, che non ho detto sei un numero, quindi devi contare. Quindi penso solo ai soldi. Quindi penso solo ai soldi.
Il titolo è emblematico. Non guardare giù non è un'esortazione a ignorare il pericolo, ma una presa di posizione esistenziale. Chi soffre di vertigini lo sa, non guardare in basso è un modo per non farsi prendere dal panico, per conservare l'equilibrio anche quando tutto trema. Ma c'è di più, in questo disco non si scappa, si sta fermi, si regge il dolore, si lascia che la notte faccia il suo corso. E si scrive: dopo la fine di una relazione lunga, dopo il buio del meno hype, dopo che l'odio sui social è diventato silenzio, che cosa resta? E soprattutto, chi resta?
Hot Block Radio is unforgettable.
Di mattina ti svegli e brucia già la prima cartina. Nessuno guarda quando il cielo è rubino. Ti senti grande ma
non sai chi sei.
6 di mattina ancora sveglio, ci separa una linea. Io non so come dare inizio alla fine in certi momenti.
Non sai chi sei.
E anche se sei grande, so che vorresti piangere. E sei sulle tue gambe e sembra tutto così fottutamente importante. Uccidere un demone per essere liberi fino alla morte. Dimmi cosa risolvi.
Sapere scappare da soli, urli, coltelli, parole, lo so. Potresti prendere il volo e mi vedi, ma rimani chiusa nelle tue prigioni. Se vuoi non pensarci, non guardare giù. Siamo chi lo distrugge, noi siamo chi lo distrugge. Mentre piangi facciamo le sei, se vuoi tocchiamo il cielo è nero lo schermo. Potremmo fare un giro in paradiso, ma pure stanotte ti trovo all'inferno. Scappiamo da soli, urli, coltelli, parole, rasoi, yeah. Potresti prendere il volo e mi rezzi, ma rimani chiusa nelle tue prigioni. Sai chi sei, se non ci pensi da un po', non lo saprai. Se continui così, da un paio d'anni ancora, e tu vuoi stare in prigione. Non sai chi sei,
non sai chi sei.
Fuori di casa non fai un solo sono.
Sono meno che dove mi trovo.
E se ti senti in prigione,
se ti senti in prigione.
Non so dove sta il cuore,
mi trai, ho incontrato te.
Pietro con questi brani sospesi tra R&B e cantautorato, rap e confessione prova a rispondere. Non sempre ci riesce e va bene così, perché forse il punto è proprio questo: non trovare risposte ma accettare di stare nella confusione con dignità. Non più fuggire da se stessi ma imparare a guardarsi allo specchio, anche se l'immagine riflessa un po' trema. In un'epoca in cui siamo tutti proiettati verso l'esterno con follower, views, likes, questo disco ci richiama a un movimento interiore. Pietro sembra dirci: non serve mostrare tutto, non serve spiegarsi sempre, serve solo esserci, nudi, imperfetti, sbagliati forse, ma veri. E in questo non guardare giù è più di un disco, è un atto di presenza, una cura forse a quel narcisismo trasparente che ci sta disgregando, perché per guarire prima bisogna accettare di essere a pezzi.
Ok. È da tempo che non ci diciamo niente. Sembra che stiamo fumando da sempre. Io non sono un rapper come
l'ho sentito dire da quel rapper. Ok, denti rifatti, testi copiati, immaginari di altri. Io e te siamo stati sbadati. È normale, sto sempre sballato. Tanto tutti si fanno, tutti si alterano. Giochi di potere, oggi non mi stancano. Sto in dritta come staccano. Abbiamo fatto un casino, un delirio, un lago. Ieri non era sabato, ma comunque mi saboto. I soldi non mi saziano, mi riempiono lo stomaco, mi rendono più avido. Acida Milano, ci beviamo la plastica. Ti butti come plastica, sembrava fantastico. Forse ancora non c'è un posto per noi. Forse ancora siamo piccoli per dirlo. La 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 la. Forse siamo davvero. Ma cambi da sicuro dopo un secondo. Se siamo davvero finiti a mettere la notte sempre solo al passo del giorno. Invece siamo bravi a sabotarci, a fare tardi, saltare i passi e diventare pazzi. Per motivi che adesso chiami traumi, drammi e pianti. Diventano rimpianti. Non so perché io corro lontano da me. Non so da cosa mi nascondo. Mi piace quando sprofondiamo, ma non voglio più toccare il fondo. Droghe, abusi e cose confuse. In casi chiuse per mesi non vedi la luce. Un piccolo dramma dell'Ovest. Io stavo con una ragazza borderline, che mi ha fatto diventare borderline. E forse pure qualcos'altro. Il terapista di oggi è il nuovo Pantheon. La verità è una cosa molto poco razionale. Quindi arriverà per caso. Noi due facciamo cardio, sfoghiamo un po' di assio. Non ci diciamo niente perché è quello che è rimasto tra di noi. Perché è quello che è rimasto. Forse ancora non c'è un posto per noi. Ora siamo piccoli. Forse siamo davvero. Ma cambierà sicuro dopo un secondo. Se siamo davvero finiti a mettere la notte sempre solo al passo del giorno.
Grazie per aver ascoltato Retro Rap. Io sono Arachnon Ragno e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him inside and outside. Blew his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen.
I'm blue, I've been need, I've been dying, 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 I've been need.
Yeah.
con il sound degli FS65, qui in diretta sulla giusta frequenza. Riccardo Codomaccio con voi, Gaia Canestri, Flo in cabina di regia per l'ultimo blocco insieme, Gaia.
Eh sì, eccoci qui, siamo arrivati all'ultimo blocco. Ultimo blocco che devo dire, sento un po', sento la maternità, no? Come adattamenti di questa quarta d'ora accademico. Ci sono proprio affezionata, eh sì.
Beh, allora è tutto tuo questo blocco, mi verrebbe da dire, Gaia.
Ma diciamo che c'è lo zampino di Tommaso, dai.
Va bene.
Lo zampino di Tommaso, però effettivamente lo sento particolarmente. Alla fine mi interfaccio con gli studenti praticamente tutti i giorni per registrare questa rubrica.
E come ti trovi? Ti piace?
Benissimo, devo dire che all'inizio ero un po' in soggezione, perché c'era questa cosa che dico, ma boh, abbiamo la stessa età, secondo me non mi prendono sul serio. Invece è stato proprio questo l'elemento che ha creato una quella confidence che poi ha fatto sì che la rubrica funzionasse di fatto, perché si fidano e quindi parlano, ecco. Quindi niente, ce l'andiamo ad ascoltare, no? Queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, and down to get your mind up. Then again, incidentally, with that.
Secondo voi, nella nostra società, il sesso è tabù o non è tabù?
Tra noi giovani no, non è tabù il sesso. Ormai già da 20-30 anni direi che è stato sdoganizzato, per primo in America, poi ha seguito l'Europa come al solito. Per quanto riguarda le persone più adulte, il sesso rimane ancora tabù, anche se anche gli adulti si imbarazzano a modo loro quando si parla di sesso.
Secondo me è ancora un po' un tabù.
Dipende, secondo me a scuola inizia man mano, piano piano, a non diventarlo più e non esserlo più. Io per esempio ho notato il cambio, ci sono alcuni miei professori di religione che ad un certo punto hanno detto facciamo educazione sessuale, cioè hanno sostituito alcune ore della loro materia per fare educazione sessuale, ma dipende anche da altri ambienti. Io vengo da una famiglia molto 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 aperta, in cui il sesso è sempre stato visto come una forma d'amore come tante altre, ed è sempre stata considerata valida e meravigliosa. Quindi nel mio ambiente, in quello che mi riguarda direttamente, secondo me no. Okay. Non più.
Secondo me il sesso in Italia in questo momento, prendo come esempio il nostro paese, poi secondo me non posso parlare a più ampio raggio, è un tabù per le istituzioni ma non è un tabù per i giovani. Essendo però i giovani la minoranza in questo paese, è forse un tabù sociale semplicemente perché è impossibilitata la sua diffusione, ecco, cioè perché siamo la minoranza, però tra le nuove generazioni secondo me non è un tabù. Io per esempio Diana, che ha parlato prima, è molto fortunata perché ha avuto un'esperienza secondo me però singolare, purtroppo, perché nella mia scuola, nella mia classe, in altre classi, in altre scuole di persone che conosco, questa l'educazione sessuale non è ben vista, non è ben accolta, e quindi sì, secondo me è un tabù solo perché non c'è il ricambio generazionale e dalle istituzioni che dovrebbero invece parlarne.
È chiaro che appunto è il contesto, ma io penso tipo anche nella mia famiglia non è stato il fatto di parlarne o non parlarne, perché nella mia famiglia per esempio se ne è sempre parlato. Forse la differenza è sempre stato un po' il come se ne parla, nel senso che io nella mia famiglia è sempre stato comunque un argomento anche di ironia, di simpatia, comunque un argomento su cui scherzare in qualche modo. Poi è ovvio che comunque sono una sfera molto intima, ci sono delle modalità particolari di cui trattarne e stanno cambiando quelle, secondo me. Cioè io non penso che sia mai stato nei fatti un tabù inteso anche a livello, diciamo, in cui cioè non se ne parla e basta. Se ne parla sempre in qualche modo, in maniera magari super ironica, super sarcastica, magari appunto in maniera esageratamente rigorosa, però se ne parla sempre. sempre, perché non si può non parlare di sesso.
Sì, sì, è vero.
Non c'è una società in cui non si è parlato di sesso, che sia in una commedia o che sia nella legge o che sia in qualunque cosa, c'è sempre,
diciamo,
qualcosa
del
sesso.
Sempre un aspirante tabù, ma mai, esatto, un tabù del tutto, ecco, esatto, secondo me. Poi c'è anche differenza tra di quale sesso si parla quando si parla di sesso: sesso eterosessuale, sesso omosessuale.
Questo è il problema. E questo penso è la cosa più importante, perché quando si parla di sesso si parla sempre del sesso
eterosessuale.
Sempre, quindi, con la stessa idea che ci persiste del fatto che l'uomo è una cosa e la donna è un'altra, e quindi come tale si approcciano anche nel sesso in maniera differente. E però ci sono tantissime altre opzioni da considerare, tutto l'ampio aspetto della comunità LGBT che non viene mai considerato. Abbiamo fatto educazione sessuale nelle scuole, non è mai stato citato il sesso anale, banalmente non se ne è mai parlato, ma manco i preliminari. Il sesso è un metodo di percepito in questa idea virginale in cui comunque c'è la virginità e basta, il profilattico, dai, ok, e tutto il resto, che è molto più divertente, molto più bello, e dai.
Allora, secondo me tra i giovani si sta togliendo piano piano questo tabù, perché se ne parla sempre di più.
Tante serie TV sono uscite fuori, Sex Education, tante cose. Alla fine il sesso ormai si è capito che è libero, diciamo, più o meno.
Giovani adulti, cioè giovani grandi, che lì è un tabù assurdo, secondo me, e anche grandi, secondo me è un tabù, ma è più un sappiamo tutto, lo diciamo in un nostro modo specifico di sotterfuggi, doppi sensi,
bias mentali,
esattamente.
Secondo me in realtà è un discorso un sacco difficile, cioè, soprattutto noi che siamo in Sapienza abbiamo una visione molto ristretta a questo tipo di realtà, ma esci un attimo fuori, conosci persone che magari tendenzialmente frequentano, altre che non studiano, magari hanno 24 anni e lavorano già da 7 anni, non lo so quello che è, e vedi che l'idea comunque pure tra i giovani è un po' più chiusa. Oggettivamente si sta andando su la fluidità, chissà effettivamente se si sta raggiungendo sta cosa.
Assolutamente no, in passato sicuramente era un tabù, ma adesso va, diciamo, scoperto, ne va parlato, assolutamente un discorso di cui è un concetto che bisogna affrontare con amici, a scuola, con i genitori, con i parenti.
Sì, è abbastanza tabù. No, vabbè, tra i giovani ormai no, fortunatamente, direi. Magari nella società in generale sì, chiaramente dipende molto dall'età, dalle generazioni, magari anche dai contesti, nel senso, non so, magari in contesti familiari è un conto, in contesti più ampi magari uno si sente paradossalmente anche più libero.
No, non credo al giorno d'oggi sia un tabù, in realtà è un argomento abbastanza sdoganato ormai. Certo, c'è poca educazione sessuale nelle scuole, questo sicuramente, però tra YouTube e social media è un argomento abbastanza sdoganato.
Per me non è tabù, ma secondo me per la società sì, ancora.
Secondo te?
Mi accodo, a me piace parlare di sesso, quindi
non è tabù. E invece parlare di sesso con i genitori è tabù?
No, a me piace perché li metto in imbarazzo, quindi lo faccio spesso.
Anche a te?
Mi accodo, cioè.
Io sono inglese, in Inghilterra sì, è veramente un tabù, però ho trovato che in Italia si parla più liberamente del sesso. Però ci ho detto, penso gli uomini parlano tutto il tempo del sesso, però quando la donna contribuisce alla conversazione c'è ancora un senso di shock, un senso di scandalo, o forse non di scandalo, però di sforzarsi a contribuire. Non mi sembra qualcosa di naturale ancora.
È un tabù, dipende anche molto dal contesto, credo anche dall'età, e vorrei ovviamente che non fosse un tabù, ma lo è sin da, credo, tenera età, scuole medie, superiori, e già solo il fatto che non se ne parli è abbastanza grave, soprattutto in alcuni contesti in cui credo sia doveroso parlarne. Educazione sessuale nelle scuole.
Stavo
o...
per chiederti educazione sessuale nelle scuole.
Esatto,
sì,
esatto.
O no?
Sì, perché al lato pratico i ragazzi hanno tanto bisogno di direttive da parte di professori che magari hanno l'esperienza o comunque che dovrebbero avere quell'esperienza, e quindi anche è un modo cautelativo per proteggere da eventuali malattie, non solo, anche per conoscere proprio il corpo umano per quello che è, e anche per in altri contesti magari limitare discriminazioni o cose simili. Quindi diciamo che vorrei che se ne parlasse di più in ogni contesto, anche in modo più accurato, perché molti se ne fregano ed è un gran peccato, ecco.
Educazione sessuale nelle scuole, sì o no?
Assolutamente sì, perché si impara facilmente quando si è ragazzi giovani, quindi è un'opportunità mancata non insegnare ai ragazzi le cose principali che riguardano la sfera sessuale.
L'educazione sessuale è una cosa che servirebbe, cioè ad oggi non c'è, praticamente siamo a zero, ma già dalle medie, elementari dovrebbero parlarne di queste cose, secondo me praticamente non viene fatto, quindi per la nostra generazione sicuramente sono stati fatti dei passi avanti, però ne possono essere fatti molti altri, ecco, cioè sì.
E comunque, nonostante stiamo andando nella giusta direzione, non mi sorprenderei se ci fosse un reverse e torneremmo un po' indietro col tempo, in realtà, perché quando si passa da un estremo negativo a un estremo eccessivamente magari liberalizzato, il rischio è proprio che non piace a un numero grosso di persone, e quindi magari si inizia ad andare un po' in retromarcia. Questo rischio c'è.
No, secondo me dipende ovviamente dall'età. A 3 anni magari non inizio a parlare del sesso, ma dei sentimenti, dei rapporti umani, rapporti interpersonali, quelli sì, secondo me.
Sì. Sempre educazione emotiva al massimo, quello è la base per poi vedere, secondo me, il sesso nella maniera più aperta. Non bisogna parlare di sé, non è questo il punto, cioè il punto è far capire a ogni persona quello a cui vuole tendere naturalmente. Fine.
Andrebbe introdotta assolutamente, perché molto spesso si parla del sesso in maniera inconsapevole, e attraverso l'introduzione a scuola sicuramente si avrebbe un occhio di riguardo anche, e si saprebbe di più anche su cosa effettivamente sia, e anche diciamo quelli che sono magari le malattie sessualmente trasmissibili, queste cose qui che molto spesso i giovani non tengono in considerazione.
Sì, cioè io direi che c'è una necessità di introdurre un'educazione sessuale magari più adeguata e un po' più ampia, ecco.
Anche un'educazione all'affettività, soprattutto penso che in questi tempi, con tutto quello che succede, educazione sessuale e all'affettività, però noi, i tempi in cui andavamo a scuola, noi queste cose proprio non esistevano, questi programmi non esistevano. Mia madre che insegna, so che adesso questi programmi si fanno nelle scuole, fortunatamente, quindi magari per il futuro insomma questa situazione migliorerà.
Sì, dovrebbe esserci assolutamente, secondo me.
Esatto, anche perché i ragazzi si educano attraverso delle piattaforme che non sono educative e reali,
no,
quindi
che quello sia la realtà quando non è così.
Grazie mille.
Grazie.
Ci siamo un po' allungati, carissima Gaia, però un contributo di grande qualità lo merita, merita un piccolo allungamento. Complimenti per chi insomma lo ha ovviamente creato, scritto e montato, e grazie a te Gaia, dobbiamo salutarci in maniera brevissima.
Sì, velocissimi, allora grazie anche a te come al solito, e noi ci vediamo... domani, come tutti
i giorni. Non facciamo passare altri 3 mesi, per
no,
piacere.
No, dai.
Grazie Flo, grazie Gaia Canestri.
Ciao.
Ciao.